tenendo un occhio costantemente all'Italia, alle sue categorie di riferimento e quindi anche alla sua architettura. E scrive, Pasolini, appena di ritorno, due di paesia, cito: "A New York ho vissuto molte ore nel clima clandestino, di lotta, di rivolta rivoluzionaria, di speranza, che appartengono all'Europa del 44 e del 45. In Europa tutto è finito, in America si ha l'impressione che tutto stia per cominciare. Non voglio dire che ci sia in America la guerra civile, e forse neanche niente di simile, né voglio profetarla. Tuttavia si vive là, come in una vigilia di grandi cose." E prosegue raccontando come sia stato testimone, cito, "di grandi movimenti, le grandi tappe di un immenso movimento popolare accentrato sul problema dell'emancipazione dei neri e ora sulla guerra del Vietnam. Questo è importantissimo. Chi non ha visto una manifestazione pacifista e non violenta a New York manca di una grande esperienza umana, paragonabile solo, ripeto, ai grandi giorni della speranza degli anni 40." Dice poi di aver vissuto uno straordinario eccitamento, la voglia di spalancare le braccia, questo gesto importante ci torneremo, la voglia di spalancare le braccia e far segno al futuro. Perché è significativa questa visione di Pasolini? Perché probabilmente vi ricorderete che Pasolini nel 68 diventa un oppositore estremo del movimento studentesco italiano ed europeo in generale. Scrive una poesia, per sua stessa ammissione, una brutta poesia, che si chiama Il PC ai giovani, in cui dichiara: "Vi odio, cari studenti, avete le facce feroci dei vostri padri borghesi." Quindi, se da una parte il movimento che si realizza in Europa, è, nella lettura di Pasolini, un avvicendamento ininteressante di consegne nella stessa classe sociale, la borghesia, in cui i figli chiedono rumorosamente il potere ai padri, questa è la lettura di Pasolini, non necessariamente la condivido. In America invece no, in America si è alla vigilia di grandi cose, c'è probabilmente una rivoluzione. Questo è Pasolini per le strade di New York. Torniamo all'eccitamento e al desiderio di allargare le braccia. È interessante perché secondo me questa stessa sensazione, espressa grosso modo nelle stesse parole, con gli stessi termini, aveva elettrizzato di nuovo Ivan Reiner nella sua scoperta di New York qualche anno prima, quando scrive, cito da Reiner: "Ricordo che camminavo sulla Quinta Strada dopo aver passato Madison Square e mi sentivo sopraffatta da un'impressione ineffabile di possibilità infinite. È quel sentimento che qualcuno ha definito senso di conquista del mondo. Per me si trattava semplicemente di quell'eccitamento che deriva dal sentirsi del tutto aperti mentalmente. Sebbene non avessi idea di cosa avesse in serbo per me, il futuro mi stava già facendo segno a braccia aperte." È la stessa immagine. Ed è questo senso di accoglienza che è un senso fisico, questo aprire le braccia del futuro verso Reiner e di Pasolini verso la speranza rivoluzionaria, verso un futuro che torna a essere qui e ora, a New York, in quegli anni, seppur brevemente, di nuovo il domani dei giorni che cantano. Le Lendemain qui chantent, che è un'immagine che viene dalla resistenza francese, che però gli anni 60 avevano fatto loro. Ci dà immediatamente l'immagine alla grana di cosa succedeva a New York in quegli anni e delle forze che sono in campo e che sono forze fisiche, sono corpi in gioco. Qui, nel loro linguaggio, sia di Reiner che di Pasolini, la metafora per parlare di un futuro accogliente è tratta da un gesto del corpo. È un linguaggio che si articola tutto cercando di farsi equivalente del corpo, cioè un linguaggio capace di sostenere il peso del corpo e anche, vedremo, la nostalgia della sua scomparsa. Sentite qui ancora Pasolini in quella dichiarazione che poi rappresenta il filo rosso per me oggi e che lui aveva tratta dagli slogan che sentiva scandire nei cortei di New York. Cito: "Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta, bisogna gettare il proprio corpo nella lotta. Ecco il nuovo motto di un impegno reale e non noiosamente moralistico: gettare il proprio corpo nella lotta. Chi c'è in Italia e in Europa che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione, che sente questa necessità di opporsi come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa e piena insieme di morte e di futuro? Fine della citazione. Questo Paolo Pasolini aveva preso con sé dall'esperienza americana, l'immagine del corpo, dei corpi che si gettano nella lotta per aprire la strada rischiosa del futuro. In inglese è throwing his body into the fight, e solo incidentalmente voglio notare che questo, per il tramite di Pasolini, diventa il motto di Raymond Hogge, altro coreografo. Probabilmente tra i più significativi della scena contemporanea, che ha assunto questo motivo come spinta, urgenza, necessità del suo danzare oggi. Ma più in generale, io direi che questo gettare il proprio corpo nella lotta diventa l'epigrafe di tutta la danza e la performance e anche del teatro sperimentale, pensate all'Living Theatre, a partire dagli anni 70 almeno. Quando Pasolini sente scandire questo motto, i vari artisti che segneranno la storia della danza e della performance newyorkese avevano già cominciato ad articolare i loro modi individuali di gettare il corpo nella lotta. Ora, io so che voi avete avuto già bellissime lezioni su Trisha Brown, la Judson, non so se anche su Meredith Monk, Simon Forti, sì, Simon Forti. Quello di cui vi voglio però parlare brevemente è il peso che ha avuto un'altra artista che ha influenzato tutte loro. E insieme anche ha influenzato il cosiddetto padre di performance studies, Richard Schechner, il fondatore del performance group in quegli anni, che è Richard Schechner. Questa artista è Anna Halprin, la fondatrice del San Francisco Dancers Workshop, che è il primo gruppo multietnico degli Stati Uniti. Allora, per introdurvi al lavoro, molto velocemente in ogni caso, al lavoro di Anna Halprin, ho scelto un'immagine tratta dal Black Punk Happening del 1967, che è un lavoro che in America continua a venire rimesso in scena da una pluralità di soggetti, da artisti diversi, ma anche da militanti politici, soprattutto alla vigilia delle elezioni presidenziali. E che vi dà l'impressione, vi dà la consistenza del discorso di Anna Halprin, che è una artista in assetto di rivoluzione permanente. Ora, qui siamo nel 67, siamo a San Francisco. A San Francisco c'è un regolamento, come c'è anche in Italia, per cui sono proibite le manifestazioni non autorizzate. E per manifestazione politica viene inteso un assembramento di, credo, 25 persone. Che siano tra di loro vicine più di 3 metri. Quindi lei che cosa fa? Il limite è non più di 25 persone. Crea questa marcia per la città in cui coinvolge tutto il San Francisco Dance Workshop e le persone che più o meno orbitano intorno a questa realtà, insieme anche a simpatizzanti, amici e colleghi. E organizza una processione di questo tipo con dei cartelli bianchi. Perché? Perché non volevano farsi carico, non volevano farsi portatori di nessun messaggio specifico, ma volevano che la contestazione fosse plausibilmente, possibilmente aperta a chiunque volesse proiettare su quello schermo bianco, su quel cartellone che rimane uno spazio libero, la propria personale protesta. E quindi lei bypassa l'interdizione della legge e li frega i poliziotti. Facendo questo, fa partire un primo gruppo di 25 persone con dei cartelli bianchi. Dopodiché, a distanza di 3 metri, cioè quello che prevedeva la legge, parte il secondo gruppo e così via fino a coprire lo spazio delle strade cittadine, a distendere una coreografia di corpi in rivolta per tutta San Francisco. E questa è Anna Halprin. Vi faccio vedere un video. Questo video non ha sottotitoli, quindi non voglio parlare sopra di lei, non voglio interromperlo, quindi vi riassumo che cosa dice. Allora, inizio dicendo che intanto, siamo nel 1965, il video è tratto da un bellissimo film sul suo lavoro, si chiama Breath Made Visible, il respiro reso visibile. C'è Anna Arbrin pochi anni fa, che racconta del suo percorso e racconta di uno spettacolo che è un spettacolo leggendario. Io ho visto rimesso in scena praticamente 40 anni dopo, nel 2008, in occasione di Performa. Lo spettacolo è Parades and Changes, parate e cambiamenti, e lei racconta la genesi di questo spettacolo, 1965. Inizia dicendo che il suo lavoro negli anni 60 era teso a tenere quanto più aperti i bordi imposti alla danza, imposti alla versione della danza moderna, non so. E che per lei il problema essenziale era la censura. Un lavoro d'arte non dovrebbe mai essere censurato. Veniva da un'esperienza in cui un suo lavoro precedente aveva ricevuto una recensione terribile e quindi era sul piede di guerra, era estremamente disappointed, era estremamente infastidita, diciamo. Entra nella sala dove di solito si incontra col suo gruppo e trova un signore che non aveva mai visto prima ed è un uomo in giacca e cravatta. E quindi lei pensa, ecco qua, un rappresentante delle istituzioni che è qui per censurarmi. E quindi gli si scaglia contro, furioso, e non sa far di meglio che togliersi tutti i vestiti in segno di protesta, e fino al punto da rimanere nudo di fronte a lui. E quest'uomo comincia a piangere. E lei non se l'aspettava come reazione, lei pensava di provocarla. Questa cosa la turba, quindi lei torna nello studio con i suoi danzatori e comincia a pensare, ok, come possiamo fare per invertire la direzionalità di questo gesto? Io voglio che il denudamento del corpo, che è un gesto radicale in questo momento, sia fatto come un segno di un rispetto inviolabile per il corpo e non come un gesto violento contro qualcun altro. E crea Parades and Changes, che vi faccio vedere.